va ora in onda Dal mondo del volontariato. Una serie di interviste realizzate dalla RWS sulle esperienze e i progetti delle associazioni ONLUS.
Ben ritrovati, come di consueto, con la nostra rubrica che dà spazio alle varie associazioni che si occupano di naturalmente lavorare nel sociale, di poter dare il loro contributo. E per farlo quest'oggi abbiamo come ospite la dottoressa Antonella Allegrino, che è responsabile di due associazioni, Articolo 3 e anche l'associazione Domenico Allegrino. Benvenuta e buongiorno, dottoressa.
Buongiorno a voi, buongiorno.
Buongiorno. Buongiorno.
Allora, quest'oggi vorremmo parlare di altre iniziative che voi avete già in atto ed altre che magari saranno a breve scadenza. Quindi l'altra volta abbiamo accennato all'impegno anche televisivo, no? dell'associazione sua per poter, ecco, il mondo come io lo vedo, se non sbaglio, era il titolo proprio di questo programma che va in onda su un canale della zona di Pescara.
Sì, infatti, canale 172, però le varie puntate sono anche visibili tramite il sito, appunto, www.ilmondocomeiolovedo.it.
Quindi parliamo di Abruzzo?
Sì, esattamente. Okay.
Sono sulla vostra pagina Facebook per quanto riguarda l'associazione Articolo 3 e ci sono, cioè, l'augurio, no, di Natale, di buon anno, dove viene citata una frase di Primo Mazzolari: ci impegniamo a portare un destino eterno nel tempo, a sentirci responsabili di tutto e di tutti, ad avviarci sia pure attraverso un lungo errare verso l'amore. Quindi questo è un bellissimo augurio, no? E l'impegno che voi come associazione e tanti altri che sono impegnati in questo settore vogliono portare avanti. Dottoressa, in questo periodo, forse da un po' di mesi, che l'Italia sta vivendo veramente delle serie difficoltà, soprattutto le famiglie italiane, le famiglie più deboli, le famiglie che hanno un reddito più basso, a causa dell'economia che dà diversi problemi, soprattutto per chi ha perso il lavoro, o comunque chi invece ha trovato un lavoro con un contratto tutto particolare che magari non garantisce i diritti dei lavoratori.
Sì, purtroppo.
Cosa state facendo in tal senso come associazione?
Ma noi ci siamo resi conto già da diversi anni che il problema fondamentale era il lavoro, e man mano che la crisi economica si è disvelata con tutte le sue conseguenze abbiamo concentrato molto l'attenzione su questa problematica. È chiaro che è un problema di carattere nazionale e quindi occorrono delle scelte decise, coraggiose per far sì che l'economia possa ricominciare a muoversi, creando quindi nuovi posti di lavoro. La conseguenza della riduzione del posto del lavoro ha portato delle situazioni di grande drammaticità anche all'interno delle famiglie, perché noi nello svolgimento di tutte le nostre attività, con il poliambulatorio medico, con prestazioni gratuite, con i contatti e le iniziative di sensibilizzazione all'interno delle scuole, con tutte le attività legate anche al mondo degli anziani, avevamo la percezione che stesse in difficoltà una famiglia, diciamo una famiglia monoreddito, mentre invece una famiglia con due redditi, quindi diciamo con due lavori da parte dell'uomo e della donna, riusciva condurre una vita abbastanza dignitosa. Nel tempo abbiamo iniziato a vedere che le famiglie diventavano monoreddito, quindi intorno al ecco, diciamo da partire dal 2008 molte donne hanno iniziato ad essere espulse dal mondo del lavoro e sono state le prime di fatto ad essere a fuoriuscire dal mondo del lavoro, perché proprio con la riduzione dei posti di lavoro le aziende hanno iniziato proprio proprio purtroppo dalle componenti femminili. E le aziende naturalmente nel ridurre i posti di lavoro, perché le aziende stesse avevano meno lavoro, hanno iniziato anche a non assumere più per esempio i giovani, che comunque per la legislazione italiana vedevano vedono tuttora delle facilitazioni proprio per l'inserimento lavorativo. Ma nonostante questo, tutto questo non è stato sufficiente, tanto che poi nel corso del tempo, diciamo a partire dal 2011, abbiamo iniziato ad avere contatti costanti con veramente drammi familiari, con la perdita di lavoro anche da parte dell'uomo, insomma del marito. Per cui oggi vi è una situazione veramente drammatica, è paradossale, perché hanno perduto il lavoro interi nuclei familiari che oggi per assurdo devono appoggiarsi agli anziani, a quelle piccole pensioni, spesso pensioni sociali o comunque pensioni da lavoro, che però richiedono, per le quali si richiede un supporto anche alle famiglie, ai nuclei più giovani. Per cui ci siamo detti che era necessario affrontare questo tema. E naturalmente noi come associazione interveniamo su singole situazioni, perché anche questo è l'elemento tipico dell'attività sociale, no? Si interviene su singole situazioni, su singole problematiche che poi vengono condivise e si ritrovano in tante persone, ma affrontiamo singole situazioni, a differenza di quello che invece è il ruolo della, per esempio, della politica e delle classi dirigenti politiche, che dovrebbe essere appunto quello di occuparsi dei grandi temi che riguardano tutta la collettività. Quindi due temi abbiamo, due progetti in particolare abbiamo intrapreso. L'uno intitolato Qui e Adesso, sul tema delle problematiche di carattere personale che intervengono nel momento in cui si perde il lavoro, e quindi sul fronte psicologico. E l'altro, Il deserto fiorirà, per la creazione di cooperative che potessero, mettendo insieme delle buone risorse, potessero essere elemento propulsore per il reinserimento nel mondo del lavoro.
Magari volevo citare l'articolo 3, che forse molti di noi hanno dimenticato perché è così poco messo in atto, quindi è poco rispettato, che forse ci siamo dimenticati che abbiamo una bella Costituzione, una buona Costituzione, però che non sempre si traduce in pratica. L'articolo 3 dice: tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Ma quando è la Repubblica che, anziché rimuovere gli ostacoli, li mette per quanto riguarda l'ordine economico e sociale? Dottoressa, sì. Come siamo messi?
Questo è davvero una fase veramente drammatica. L'articolo 3 della Costituzione è proprio davvero uno degli articoli fondanti di quello che è il senso, ed esprime il senso del nostro vivere comune come nazione, come paese, come comunità, che si riconosce in principi fondamentali, proprio quali quelli della libertà e dell'uguaglianza, come l'articolo 3 sottolinea. E la differenza fra, è da notare, ed è sempre più evidente, basta vedere come vanno le cose intorno a noi, è sempre più evidente questa disuguaglianza, questa differenza tra l'uguaglianza di diritto, che la nostra Costituzione ovviamente sottolinea e che le nostre norme hanno il compito di rappresentare, e invece un'uguaglianza di fatto. Uguaglianza di fatto, come sappiamo, non vuol dire essere tutti nelle stesse condizioni, bensì far sì che intanto vi sia una possibilità per tutti di vivere la vita in maniera dignitosa. E questo è un elemento fondamentale che nasce naturalmente, per come è strutturata la nostra società, nasce da una innanzitutto da una sicurezza di carattere economico che proviene dal lavoro. E quindi se il compito della Repubblica è quello di ridurre, di eliminare gli ostacoli di ordine economico e sociale, i nostri padri costituenti dicono questo proprio perché si resero conto all'epoca di quanto fosse centrale il valore del lavoro, non solo per gli aspetti di carattere economico, ma anche proprio per l'espressione e per la piena realizzazione di una dignità di carattere personale. Ecco, quindi del dare alla persona, all'uomo, alla donna, nel dare alla persona un proprio ruolo all'interno della società, all'interno della comunità. Quindi il valore del lavoro che significa proprio contribuire allo sviluppo della società stessa e significa dare a ciascuno la possibilità di metterci del suo, di metterci del proprio, quindi di esprimere le proprie caratteristiche, di esprimere i propri talenti, di esprimere le proprie competenze. E questo consente a chi lavora di avere un suo ruolo e contemporaneamente consente di avere un'entrata, quindi a livello economico, che permette di soddisfare determinate esigenze di carattere materiale. Quindi vediamo come oggi la teoria e il principio ha un valore così veramente sacro, diremmo, no? Ma poi nella pratica la situazione va verso una direzione completamente diversa, perché il divario aumenta, le disuguaglianze aumentano e soprattutto aumenta il numero di persone che è in difficoltà, perché non riesce più a condurre una vita dignitosa dal punto di vista di quelle che sono le necessità primarie, quindi del cibo, di un tetto sotto cui vivere, in cui vivere, di come vestirsi, di come consentire anche alle giovani generazioni di poter usufruire di quelle che sono il minimo indispensabile per poter naturalmente per poter avere un'istruzione adeguata, per poter quindi prepararsi per il futuro. E allora noi nel nostro piccolo, nella nostra associazione, abbiamo nelle nostre associazioni, perché anche con articolo 3 abbiamo trattato più volte il tema del lavoro e della precarietà, abbiamo anche realizzato il libro La vita non aspetta, storie di precari che ci hanno che noi abbiamo raccolto e che ci hanno raccontato del dramma che si vive nell'essere precari per una vita intera, nel non avere la certezza rispetto ad un futuro lavorativo e quindi non poter mettere su dei progetti, proprio dei veri e propri progetti di vita, o doversi limitare al minimo indispensabile proprio per una idea di precarietà. Precarietà che oggi spesso è diventata disoccupazione a causa della situazione attuale. E quindi dicevo, noi come associazione di volontariato abbiamo pensato di dare un apporto a tutti coloro che si trovano in difficoltà dal punto di vista proprio psicologica, con l'iniziativa, il progetto Qui Adesso. Sono dei gruppi che vengono definiti di auto mutuo aiuto, dove vi sono dei cosiddetti facilitatori, cioè persone esperte che sono in grado di gestire l'incontro di gruppo. Sono proprio degli incontri di gruppo in cui le persone che hanno perduto il lavoro vengono aiutate ad elaborare questa perdita, perché la perdita del lavoro è spesso soprattutto per persone adulte, per padri e madri di famiglia, diventa anche perdita, viene percepita come perdita della propria dignità, perdita del proprio ruolo, come incapacità a poter portare avanti con senso di responsabilità quelle che sono proprio le necessità della famiglia. E quindi questo porta spesso le persone in un vortice molto pericoloso, perché la persona rischia di diventare, noi abbiamo incontrato tanti casi di questo genere, rischia di diventare anche apatica, quindi di perdere anche quella spinta propulsiva che dovrebbe portarlo o portarla, soprattutto è comunque una condizione prevalente più maschile che femminile, proprio per, evidentemente per una impostazione culturale, ma anche insomma per come si è fatti, per come siamo fatti diversi uomo e donna. Quindi l'uomo prevalentemente rischia di perdere quella grinta e quella capacità di rimettersi sul mercato, con l'idea stessa di non essere più utile, di non avere più possibilità di reinserimento a 40, 50 anni e anche più. E quindi i gruppi di automutuo aiuto qui e adesso vogliono aiutare in questo, è una strada, è un percorso in cui si condivide e quindi ci si accorge che non si è soli a vivere quel dramma, a vivere quella perdita, e quindi a elaborare quella perdita per rinforzarsi interiormente e quindi per tornare a tirar fuori quelle energie positive che aiutano, senz'altro aiutano a ritrovare un lavoro magari meno gratificante del lavoro precedente, ma comunque
che comunque aiuti diciamo la famiglia, in qualche maniera riprende la dignità. Emanuele.
Sì, io pensavo, man mano che la dottoressa parlava, alla causa che ha scatenato questa catastrofe economica mondiale. C'è una causa di tutto questo, e la causa è la finanza, le bolle speculative, i derivati. Cioè, l'arricchimento facile in borsa ha sottratto risorse alla produttività, creando tutto quello che oggi stiamo patendo da qualche anno a questa parte. E domani, onestamente, non è che io veda cose molto speranzose, perché questo governo che sta uscendo fuori non ha fatto altro che aiutare la finanza. La finanza ha scatenato l'inferno e si sono aiutate le banche.
Sono
la finanza,
soccorso delle banche.
Esatto, mentre ancora la produttività viene penalizzata. Se non viene soccorsa la produttività, noi staremo sempre a morderci, ad inseguire che cosa? Ad inseguire solo le parole e la speranza inutile. È d'accordo con me, dottoressa?
Il concetto dell'economia reale che è stata condizionata e quindi è stata fortemente limitata e danneggiata
ha sottratto le risorse alla produttività.
È un'analisi, certo, è un'analisi che davvero insomma è difficile smentire, perché è di fatto è sotto gli occhi di tutti. È un periodo certamente critico, dove probabilmente siamo chiamati come comunità internazionale, perché qui abbiamo a che fare con un discorso che ovviamente è anche legato alla globalizzazione, quindi all'aver reso, detto in parole povere, reso il mondo un unico villaggio, no? Quindi un contesto nel quale c'è uno scambio sotto tutti i punti di vista. Allora in questa fase, che è certamente una fase critica, credo che sia importante riuscire a ripensare alle basi, alle fondamenta dell'economia e riuscire a riportare l'attenzione sul valore dell'uomo non come strumento
come consumatore,
non più come consumatore, perché in effetti il passaggio la prevalenza della finanza è stato affiancato anche al concetto di questo stressare in maniera eccessiva l'idea che la persona è innanzitutto un consumatore. Allora credo che dobbiamo rimettere al centro il valore della persona non solo nel consumo, ma in tutto quello che è relazione.
Con il suo valore, la persona con il suo valore.
Con il suo valore e la persona in relazione, quindi non sola, non isolata, ma in relazione, diventa anche una persona che consuma, ma secondo probabilmente deve consumare secondo dei principi, dei criteri nuovi. E poi rispetto al concetto della produzione, non dimentichiamo che in fondo i paesi vengono condizionati nella produttività anche dalle norme, dalle leggi che possono fortemente condizionare. Sappiamo come oggi tanti imprenditori, quelli che possono o per vicinanza territoriale o per altre ragioni, cercano addirittura di delocalizzarsi, quindi andare fuori dal nostro paese, che non consente, per una serie di norme che sono anche davvero pesanti. Ecco, e quindi però c'è da dire questo, che probabilmente bisogna rimettere un po' come dire in ordine alcuni equilibri, perché noi dobbiamo anche considerare che il nostro paese, l'Italia, che dove vi è stata un'attività produttiva, quindi di industrie, dove vi sono nel corso degli anni è stata sviluppata l'economia in un certo modo, ha la necessità di ripensarsi. Di ripensarsi alla luce del contesto internazionale, perché se la Cina è diventata più brava di noi a produrre e ha immesso nei mercati internazionali e immette le proprie merci, non c'è possibilità di concorrenza da questo punto di vista, probabilmente noi dobbiamo andare a vedere quali sono invece le specificità in cui noi siamo più bravi degli altri come italiani. Io penso molto, proprio davvero tanto, a quella straordinaria ricchezza dal punto di vista culturale, dal punto di vista turistico, ambientale, di cui l'Italia artistico, di cui l'Italia è portatrice prima nel mondo e su cui si stanno facendo pochissimi, anzi quasi nulla, di investimenti, e che invece potrebbero rappresentare un modo per poter porsi sul mercato internazionale in maniera in una maniera nuova, in una maniera diversa, e facendo sì che alcuni settori sono vecchi, perché il turismo è un settore vecchio, ma anche nuovo, proprio per le possibilità che consente, potrebbe portare, accanto naturalmente ad altre attività che sono appunto produttive, attività di servizi, all'innovazione. Non dimentichiamo la grande capacità innovativa che abbiamo anche culturalmente, quindi le belle menti, no? Che vediamo, le nostre belle menti che vediamo rendere all'estero. Allora credo che questa attenzione, questa virata, questo guardare in prospettiva e non guardare direttamente davanti al nostro naso, questo noi lo dovremmo chiedere e sottolineare a gran voce anche ai nostri rappresentanti politici che oggi si apprestano ad iniziare a condurre la loro campagna
elettorale. Staremo a vedere nel mese di marzo cosa comincia.
Staremo a vedere. Allora, dottoressa, è stato un piacere ascoltarla e vorrei risentirla, perché vorrei parlare con lei la prossima volta anche del problema legato all'ambiente, no? In Italia i problemi ambientali ci sono, le discariche, e quindi parlare anche dell'impegno da parte vostra anche in questo settore, quindi madre terra, rispettiamo questa madre terra, cosa c'è in giro, cosa possiamo fare. Quindi ci sentiamo presto, buona giornata e buon lavoro.
Buona giornata a voi, grazie. Con grande piacere.
Grazie.
Abbiamo trasmesso Dal mondo del volontariato, una serie di interviste realizzate dalla RWS sulle esperienze e i progetti delle associazioni ONLUS.